dalla cultura, dalla società. A cura di Daniela Picoli.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Edoardo Veglia e a Giuliano Salvi per la parte tecnica. Il 26 agosto, questo venerdì alle 19, presso la Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste, verrà inaugurata la mostra L'Arcipelago delle Meraviglie, ricordando il padre della Trieste scientifica, Paolo Budinich, uomo di scienza e di cultura, che ha fatto di Trieste appunto la città della scienza. La mostra è stata realizzata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA e Immaginario Scientifico, in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, The World Academy of Science TUAS e la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, con il contributo del Comune di Trieste, e anche la nostra sede ha avuto il piacere di collaborare con delle immagini che verranno proposte. Perché viene inaugurata questa mostra? Perché il 28 agosto del 1916 nasceva, quindi 100 anni fa, appunto Paolo Budinich. Paolo Budinich, che è scomparso il 13 novembre del 2013 dopo una lunga vita durante la quale veramente è riuscito a realizzare delle cose che a prima vista sembravano irrealizzabili, invece grazie alla sua tenacia e alla sua capacità e al suo modo intelligente e funzionale di intessere rapporti umani e di coinvolgere nei propri progetti è riuscito a realizzare. È il padre appunto di quello che viene chiamato Sistema Trieste. Lo ricorderemo in questa trasmissione assieme a Simona Cerrato, fisica e divulgatrice scientifica presso SISSA Media Lab. Buongiorno Simona Cerrato. E a Serena Mizzan, che è direttrice del Science Center Immaginario Scientifico. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Abbiamo altri due ospiti che presento però con le parole di Budinich, anzitutto. Diresti la SISSA dalla sua fondazione per 7 anni e fu un'esperienza assai gratificante. I primi professori che chiamammo a costituire il corpo accademico furono Niccolò Dalla Porta dell'Università di Padova, lo stesso fisico teorico che aveva tenuto a battesimo il nostro istituto di fisica e che ora si dedicava all'astrofisica, Antonio Ambrosetti, un giovane brillante matematico della Scuola Normale di Pisa, Arrigo Cellina da Milano, Elio Tosatti, teorico della fisica dello stato solido che si era trasferito a Trieste dall'Università di Roma e dopo qualche anno il mio vecchio amico della Scuola Normale, Nino Borsellino, professore dell'Università di Genova. Buongiorno Elio Tosatti.
Buongiorno.
Presento l'altro ospite, il 1986 e scade il primo mandato alla SISSA. Mi feci nominare direttore del laboratorio interdisciplinare. A quel tempo, dovendomi anche occupare di una mostra sulla scienza da allestire a Parigi, mi ero reso conto di quanto il problema della divulgazione scientifica fosse sia difficile che importante per la società di oggi e di domani. Ne parlai con Franco Prattico e assieme formulammo il progetto di una scuola di giornalismo scientifico presso il laboratorio interdisciplinare, poi realizzato in modo eccellente da Franco e dal mio successore alla direzione del laboratorio interdisciplinare, Stefano Fantoni. Buongiorno Stefano Fantoni.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Attualizzando le presentazioni, Elio Tosatti è fisico della SISSA e del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare, Fantoni, già direttore della SISSA e attualmente presidente appunto della FIT, Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze. Assieme a loro ricorderemo Paolo Budinich sia come scienziato che come padre del sistema Trieste, che anche come persona, come uomo, come personalità e come ricercatore. Partiamo dalla mostra. Allora, Paolo Budinich è stata una persona, è una personalità dalle mille sfaccettature, e quindi fare una mostra su di lui credo che abbia richiesto un lungo studio, una preparazione, anche un decidere che cosa mettere, che cosa non mettere, che cosa era possibile trovare. Che tipo di mostra avete voluto realizzare, Cerrato?
Allora, ci siamo un po' gettati a capofitto in questo progetto.
Alla Budinic.
Alla Budinic, seguendo appunto un po' il suo stile piratesco di fare le cose. E quindi in realtà la mostra è stata realizzata non in tanto tempo, perché c'è stato tutto un lungo periodo per coinvolgere i vari enti in questo progetto che noi riteniamo assolutamente devoroso, cioè un tributo, un omaggio a una persona veramente straordinaria, da una forza irresistibile. Quindi la mostra cerca di mettere insieme questa personalità assolutamente straordinaria e poliedrica che speriamo di riuscire a trasmettere almeno parzialmente, perché è chiaro che il rapporto diretto con lui, per chi l'ha conosciuto, è molto diverso. Quindi fondamentalmente la mostra sarà divisa in tre sezioni, più una che è un po' speciale, che vi racconto dopo. Appunto l'uomo, in cui si parla della sua storia personale, di come è arrivato a fare queste cose partendo dalla sua Lucino, che è evidentemente è un'isola che dà vita a molte persone visionarie, con probabilmente il mare, gli orizzonti così ampi aprono la mente fin da piccoli, e quindi questa sua capacità di vedere oltre, di navigare, che per lui la navigazione era effettivamente anche una metafora della vita, della ricerca, è stata proprio una base del suo modo di fare. E i suoi studi, prima a Trieste, al liceo Oberdan e poi alla Normale di Pisa, e poi piano piano la sua carriera fisica, che viene raccontata invece in una sezione speciale dedicata appunto a Budinic scienziato, in cui si racconterà appunto delle sue ricerche nel campo dei raggi cosmici e nel campo degli spinori, che erano anche lì un territorio abbastanza inesplorato, che lui ha lasciato anche un po' inesplorato, perché con rammarico, avendo tutto questo tempo dedicato a costruire queste nuove imprese scientifiche, ha dovuto lasciare un po' in disparte.
Ha dovuto un po' dimenticare le proprie inclinazioni di ricercatore per essere generosamente vicino agli altri ricercatori.
Ci sarà una bellissima videoinstallazione, che è anche un pezzo storico, in cui c'è questo dialogo che riprende un po' il dialogo galileiano sui massimi sistemi. Questo è un dialogo tra quattro personaggi incredibili sul futuro della fisica, che risale al 1986, quindi il futuro della fisica per come lo si vedeva allora, che però
che era l'anno sommato della mostra scientifica a Parigi, sì, e del famoso Trouvé Trieste.
Tutto sommato, rivedendolo, il futuro della fisica per come viene discusso lì più o meno è rimasto quello, ancora con tutti questi problemi molto aperti. E i tre personaggi oltre a Budinic sono Witten, che credo sicuramente il più autorevole e famoso fisico teorico vivente, Dendi Sciama, che è uno dei padri dell'astrofisica moderna, nonché maestro di Hawking, e Abdus Salam, che è stato direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica e premio Nobel per la fisica. Quindi questo è veramente una cosa molto emozionante. Poi c'è una parte un po' più consistente che riguarda invece Budinic come costruttore, in cui ci sono appunto le testimonianze di tutte le cose che ha prodotto e di tutte anche le ricadute che hanno avuto queste sue opere, che noi tutti vediamo e fanno parte di Trieste adesso. L'ultima sezione un po' più particolare si chiama Io e Budinic, perché pur essendo Budinic una persona straordinaria, è chiaro che queste cose da solo non le puoi fare, e quindi tantissime persone hanno contribuito a questa impresa e hanno dei ricordi personali, magari una pietra raccolta a Lucino, oppure una lettera particolare, oppure un libro che gli ha, insomma, degli eventi, delle cose, dei ricordi, delle fotografie, eccetera, che possono portare alla mostra e che si arricchirà via via con il contributo dei vari visitatori.
Ricordiamo che la mostra è ingresso libero, tra l'altro.
Certamente, sempre libero.
Sarà aperta fino al 25 settembre.
Sì, si chiuderà con Trieste Next e sarà aperta tutti i giorni, compreso il lunedì, le domeniche, i sabati, dalle 10 alle 20. Quindi c'è un orario abbastanza ampio e sarà anche visitabile con visite guidate per le scuole, quindi basta farne richiesta. E poi c'è un piccolo spazio eventi in cui verranno organizzati degli incontri su vari argomenti, appunto con persone che l'hanno conosciuto e hanno da portare un contributo speciale. E nel momento in cui gli eventi non ci sono, ci saranno appunto i video dell'archivio RAI, che gentilmente la RAI appunto ci ha concesso per questa occasione.
Naturalmente è stato un grande piacere poter dare il nostro contributo di servizio pubblico, ma anche di sede RAI, con sede in una città come Trieste, che ha un polo scientifico che a noi è sempre stato vicino e che molto spesso ci onora proprio da questi microfoni. Quindi è stato un grande piacere. Abbiamo visto che a questa mostra hanno collaborato le creature di Paolo Bugnic, quindi la SISSA attraverso Sistema Media Lab. L'immaginario scientifico è una creatura particolare di Bugnic, vero direttore Rizzi? Io credo che ogni creatura di Paolo Bugnic sia speciale e abbia le sue particolarità. Noi abbiamo già citato in questa occasione il 1986, abbiamo le nostre radici in quella mostra che nel 1986 fu organizzata a Parigi, a Trieste, nell'ambito della Geode, all'interno della Geode, nella quale la città di Trieste, nel suo aspetto scientifico, fu rappresentata attraverso le immagini. E da quella mostra noi troviamo ancora il nome, immaginario scientifico. Laddove immaginario è un termine che vuole rappresentare un po' due cose. Da un lato la capacità e la necessità di immaginare e di inserire un aspetto di creatività nell'ambito della ricerca scientifica, e dall'altro la raccolta di immagini, come l'erbario e la raccolta delle erbe.
Allora, Antina, quindi, immaginario.
Esattamente così. E anche in questa mostra il termine trova in qualche modo una sua applicazione. All'interno della mostra abbiamo appena citato le immagini che cortesemente la RAI ci ha fornito, ci sono tantissime immagini che vogliono aiutare il visitatore a capire che cosa sia stato Paolo Bugnic, a capire la complessità di questo personaggio. E queste immagini sono distribuite su un fondale che è un mare, perché ancora una volta abbiamo pensato di riunire le diverse caratteristiche del professor Bugnic con questo elemento che è stato sempre così importante per lui. Io ho qui sotto gli occhi una lettera che il professor
Bugnic, di io e Bugnic, ecco una prima lettera
di cui, se posso, vorrei leggere. Prego. Alcuni brevi passi. È una lettera che il professor Paolo Bugnic scrisse al gruppo dell'immaginario scientifico che nel 1999 apriva la sede di Grignano, la sede nella quale tuttora siamo insediati.
Una delle tante adesso.
Una delle tante. Oggi contiamo 5 sedi in Friuli Venezia Giulia, ma il cuore sta sempre all'interno degli spazi concessi dall'ICTP a Grignano. Vi leggo alcuni passi brevissimi, ma cominciamo con le prime parole. Cari amici, nonostante il vento e il mare contro, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo doppiato il capo. Poi dice, i mari saranno più calmi, la navigazione più tranquilla e più interessanti le cose da scoprire, ma attenti alle secche. Come vedete,
il capitano
è presente. La determinazione, la capacità di sognare, la capacità di vedere di un capitano abituato a navigare mari ampi, ma a volte pericolosi e tempestosi, ma anche la capacità di dare fiducia e di dare quell'energia a un gruppo di persone che tuttora, tanti anni di distanza, navigano facendo attenzione a delle secche che ogni tanto, non segnate sulle carte nautiche, sembrano minacciarci all'orizzonte, ma che noi cerchiamo sempre di evitare, ma con un'energia e una visione tale che spesso nel organizzare il nostro lavoro e le nostre attività di divulgazione riandiamo anche a quel catalogo di quella mostra del 1986, andiamo a rileggere le frasi, andiamo a ritrovare dentro a quello che disse Paolo Bugnic in quegli anni l'energia e l'innovazione che ci serve per andare avanti.
C'è ancora qualche straccio che vuole leggere.
Ognuno di voi ha mostrato di avere qualche qualità che per il suo verso è eccezionale. Sappiate armonizzare e convogliare a profitto dell'impresa,
che potrà così diventare lei stessa eccezionale. Ecco un altro aspetto straordinario del professor Budinic, la sua capacità di conoscere l'uomo e la sua capacità di essere umano. È una cosa che noi ci portiamo dentro. Io non ho avuto grandi occasioni personali di incontro con il professor Budinic. Le mie prime attività all'interno dell'immaginario risalgono proprio al 1986, quando l'immaginario tornò da Parigi e fu allestito alla Fiera di Trieste. Lì, da neolaureata, e qui parlo di giorni, a pochi giorni dalla laurea, ebbi la fortuna e l'opportunità di cominciare a lavorare, a costruire un exhibit all'interno dell'immaginario scientifico e vedere a distanza, perché non osavo avvicinarmi ogni tanto, quest'uomo attraversare questi spazi e lasciare intorno a sé questo alone straordinario che tuttora, ripeto, ci illumina.
Indubbiamente certe personalità lasciano una scia e un'eredità notevoli. Simona Cerrato l'ha conosciuto.
Io sono venuta a Trieste perché mi ha chiamato lui, come penso non sono l'unica in questa stanza
e neanche quelli che ascolteremo dopo.
Ecco, per cui io sono laureata in fisica, avevo un'esperienza in campo editoriale, lui aveva bisogno di una persona che mettesse insieme queste due cose e io lavoravo a Torino dopo un'esperienza in Germania e mi ha detto vieni, e quando Paolo dice vieni non è che potevi neanche dire
no grazie,
di no, ecco. E per i primi tempi mi ha ospitato a casa sua, nella sua villa al mare, e lavoravo nel suo studio all'ICTP, quindi anche un po' intimorita di fronte a questa persona.
Ha fatto una faccia molto esplicativa, ma che voi non avete potuto vedere.
Riceveva persone di tutti i tipi, ha detto devo uscire, ti lascio in pace, anzi la lascio in pace. No, 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 stai. Quindi è stato anche un inizio abbastanza, cioè subito buttati nella mischia, appunto, no? sulla barca tutti insieme, appunto.
Certo, che questa è un'impronta che non ha mai lasciato Simona Cerrato. Noi mettiamo sempre un po' di musica nelle nostre trasmissioni. Che cosa scegliere per fare un omaggio a Paolo Budinic? Beh, prima di tutto vi proporrò i tre movimenti di un concerto che mette insieme i legami della famiglia Budinic con Venezia, il suo amore per il violino e anche il suo amore per il mare. Cominciamo con il presto dal concerto in mi bemolle maggiore, La tempesta di mare, RV 253 di Antonio Vivaldi, eseguita dalla Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Thank you. Torniamo in studio, lasciamo Vivaldi, che però riprenderemo anche con gli altri due movimenti, il largo e il presto. Lasciato Vivaldi, però troviamo un altro ospite, Luciano Bertocchi, già professore di fisica nucleare all'Università di Trieste, dopo Paolo Budinic, vice direttore di ICTP e direttore facente funzione in sostituzione di Abdus Salam, oggi direttore del Master in Fisica Medica. Buongiorno professor Bertocchi.
Buongiorno signora.
Allora, ci vuol raccontare quando iniziate, com'è stato il suo cammino con Paolo Budinic?
Beh, io ho incontrato Paolo, ancora Budinic quella volta,
sì.
Nel 1958, e in quel periodo la fisica a Trieste era rappresentata da poche persone, addirittura i docenti dovevano venire da Padova per poter tenere i corsi di laurea in fisica. Però Paolo aveva già l'idea che il futuro doveva essere nei contatti internazionali e aveva organizzato un ciclo di seminari tenuti da persone di alto livello, di fisici teorici, nel 1958. Era un'occasione abbastanza unica in Italia in quel periodo e a sentire questi seminari siamo venuti fisici da Padova, da Bologna, dove mi trovavo io quella volta, e ho incontrato Paolo per la prima volta. Poi, due anni dopo, l'ho rincontrato nel famoso meeting del 1960 nel Castelletto di Miramare,
sì.
Quando per la prima volta Paolo e Salam si sono incontrati e dove è nata l'idea del Centro Internazionale di Fisica Teorica.
E poi come è continuato da quell'incontro al Castelletto?
Beh, e poi io ho passato due anni al CERN e in
a
quel
Ginevra.
Periodo, a Ginevra, certo, e in quel periodo collaboravo con uno dei migliori allievi di Paolo, Giuseppe Furran, scomparso di recente. E il fatto che a Trieste ci fosse Furran, ma soprattutto che nascesse il centro, ha fatto sì che invece di tornare a Bologna io mi trasferissi a Trieste nel 1967. E lì è cominciata la mia interazione con Paolo. È una cosa abbastanza buffa pensare che Paolo, oltre alle cose che tutti conoscono, ha anche iniziato due altre istituzioni, ha fondato la sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui è stato il primo direttore e di cui io sono stato poi direttore per due mandati dopo di lui con l'intermezzo di Fidecaro. Ha anche fondato l'Istituto di Fisica Teorica di Trieste, separandolo dall'Istituto di Fisica che era situato all'Università Centrale, mentre inizialmente l'Istituto di Fisica Teorica era in piazza Oberdan quando è anche nato.
Eravamo vicini di casa, era il 64,
sì,
e siamo nati insieme.
Sì, sì. E appunto io nel 67 ho lasciato il CERN, sono venuto a Trieste sia perché c'era Pino Furlan, ma anche e soprattutto perché nasceva il Centro Nazionale di Fisica Teorica. E da quel momento avevamo un contatto praticamente quotidiano con Paolo, eravamo nello stesso piano dell'edificio del Centro di Fisica Teorica a Miramare e io già organizzavo un certo numero di attività per il centro, quindi è stato abbastanza naturale che quando Paolo è andato in pensione gli succedessi io come vice direttore del centro.
Fisica teorica perché era meno costosa rispetto ad altre, no? Perché sì, occorreva carta e penna, non grossi macchinari.
Salam continuava a dire basta carta e penna, adesso non è più così, naturalmente ci vogliono strutture di calcolo che spesso possono essere costose, però ugualmente non c'è confronto con quello che è il costo della fisica sperimentale.
C'era stata la concorrente pericolosa per Trieste era Copenaghen, e contrari alla creazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica erano i cosiddetti grandi, cioè gli Stati Uniti, l'URSS, tutti l'Inghilterra, la Germania, la Francia e il Giappone.
Tutti i paesi grandi erano contrari, ma Salam, pakistano di nazionalità e con ottimi rapporti con i paesi del terzo mondo, è riuscito a convincere sia la maggioranza dei paesi del terzo mondo che l'IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, a dare inizio al centro, e Trieste ha vinto la concorrenza degli altri posti, grazie all'offerta anche generosa sia dell'edificio che anche un'offerta finanziaria a quel tempo notevole della Cassa degli Risparmi di Trieste.
100 milioni?
100 milioni di lire, sì, adesso sembrerebbe niente.
Erano lire del 63-4.
Del 64, sì.
Ecco, la contrarietà espressa dai grandi, Budinic la spiegò così. La vera ragione era che non volevano mettere in pericolo il monopolio che già detenevano nel reclutamento dei migliori cervelli da tutto il mondo, e specialmente dal popolosissimo terzo mondo, che aveva già fruttato loro prestigiosi premi Nobel, ben sapendo che la vera fonte di ricchezza delle Nazioni Unite sarebbero stati i buoni cervelli piuttosto che le materie prime. Questo tuttavia lo avevamo capito anche noi, e le delegazioni dei paesi in via di sviluppo, che proprio per questo volevano un centro sotto l'egida delle Nazioni Unite dedicato a loro e che per statuto si proponesse proprio di evitare la fuga dei cervelli che costantemente li stava depauperando della loro più preziosa ricchezza. Quindi la lungimiranza di Paolo Budinic è anche una visione generosa della scienza, di aiutare laddove era possibile che il mondo cosiddetto primo fosse funzionale al mondo cosiddetto terzo.
Sì, in questo Paolo e Salam risuonavano e avevano le stesse idee, la stessa posizione, la stessa lungimiranza. E devo anche ricordare che Paolo insieme a Salam ha dato inizio alle CTP. Paolo insieme a Salam e a Falaschi ha dato inizio all'ICGB, il Centro di Biotecnologia e Ingegneria Genetica.
All'interno di Area? Altro?
Beh, indipendentemente da Area, in quel periodo, Area è nata un pochino dopo. E le cose che Paolo ha iniziato sostanzialmente da solo come scienziato sono, come ho detto prima, l'Istituto di Fisica Teorica, la sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e poi, quando è andato in pensione, pensione nominale naturalmente, dall'ICTP, la FISSA e poi l'Immaginario Scientifico. Queste sono creazioni tutte sue.
Certo, e le ricorderemo tutte nei limiti della durata della nostra trasmissione. La ringrazio molto per essere stato con noi, professor Bertocco. Prego.
Sì? Ci sono stati due allievi di Paolo, che uno Luciano Fonda, che è stato fondamentale per la nascita di Elettra del sincrotrone, e l'altro Pino Furlan, scomparso appunto di recente. Sì. Che ha portato a Trieste la fisica moderna delle particelle elementari. In quel periodo il centro da solo non poteva fiorire, era necessario avere vicino un'università forte, e chi ha fatto forte l'università è stato Pino Furlan. La persona che attualmente, a mio parere, ha la stessa visione di collaborazione internazionale, di apertura internazionale, è l'attuale rettore dell'Università di Trieste.
Professor Fermeglia.
Il professor Fermeglia, certo. In lui vedo la stessa mentalità, la stessa apertura, la stessa visione.
La ringrazio per queste doverose citazioni, grazie per essere stato con noi, e le prometto ufficialmente da questi microfoni che la disturberò per costruire una trasmissione sul master in fisica medica di cui lei si occupa appena
sarà
possibile.
Grazie,
buona giornata.
Grazie a lei.
Arrivederci. Professor Fantoni, invece il suo percorso con Paolo Guglielmi.
Il mio percorso
sei giù.
È un po' accidente.
Ora, mi fai una cortina intanto che scendo, mi chiami Valerio Mentenas.
All'inizio io in realtà ho avuto questo privilegio.
Perché Marino mi ha detto che ha lasciato dentro a lui, vengano a ritirare una cosa. Adesso scendo, grazie.
Come lei ha detto, e successivamente anche nella Fondazione Internazionale Trieste. Il mio percorso con Paolo è stato all'inizio un po' strano, complicato per me. Io venivo dalla Toscana, nemmeno lo capivo bene, quando si mettevano a discutere lui e Magris tra di loro, parlavano in triestino scritto, io dovevo dire, guardate che io
ho bisogno di un traduttore.
In realtà fu un periodo che mi arricchì moltissimo, francamente, perché fui investito da questo vulcano di idee, di attività che era Paolo Budinic, e quindi mi trovai di fronte a tutta una serie di attività che lui aveva messo in piedi e che bisognava portare avanti. Ma soprattutto, effettivamente, insomma, ripercorrendo anche quello che in questo bellissimo dialogo che si sta facendo, mi ritrovo, nel senso che Paolo Budinic in realtà era un vero re, che però non aveva bisogno di tenersi la corona in testa, lui la corona ce l'aveva, e non si preoccupava se qualcuno gli potesse fare ombra o meno, nessuno gli faceva ombra, e tutto, così come in quella lettera che ha scritto ai colleghi dell'immaginario scientifico, concorreva per lui a che la macchina funzionasse. Lui era un creatore senza avere bisogno di sedere poi sullo scranno. Ecco, questa è un'eredità che non so se sono riuscito ad assimilarla, ma insomma è quella che mi è rimasta maggiormente in testa.
Ha raccolto anche questa necessità, che per Budinic era evidente, di comunicare la scienza e comunicarla in modo corretto. Il master in comunicazione della scienza, della SISSA, è un momento molto importante per la SISSA, appunto. Ricordiamo che adesso è intitolato a quel Franco Pratico che abbiamo citato prima e che era giornalista scientifico di Repubblica.
Ah, quella fu una congiunzione incredibile. Io l'ho conosciuto Franco Pratico a Lecce, io ho fatto 4 anni della mia carriera a Lecce, l'ho conosciuto là.
Nato a Taranto comunque.
Io sono nato a Taranto,
ecco.
Sì. E in effetti ci ritrovammo proprio, mi ricordo, una discussione al bar delle CPP, eravamo io, Pratico e Budinic, che si parlava di questo problema della divulgazione e del fatto che i giornalisti, i cosiddetti scientifici, in realtà non avevano nessuna vera preparazione a fare quel mestiere, ma erano sostanzialmente autodidatti, come Franco Pratico stesso diceva di esserlo, gli era, c'era una diffidenza anche personale, devo essere sincero, da parte degli scienziati su come la scienza veniva divulgata. Quindi ci fu un incontro vicendevole su un problema di formazione, un'attività formativa in questi temi, che credo fosse molto importante. Nacque la prima scuola, se posso dire, di comunicazione della scienza che c'era certamente in Italia, ma forse anche in Europa. E quindi fu certamente un'impresa molto, molto interessante, molto esaltante, che mi mise molto vicino anche alle problematiche dell'immaginario scientifico. Io non conoscevo l'immaginario scientifico, poi ebbi modo di prendere parte ad alcune di queste attività, ma insomma tutto concorreva a questo aspetto. Però insomma anche qua, diciamo, Paolo aveva in mente la divulgazione scientifica come un qualche cosa che comunque esaltasse e desse il giusto quadro della scienza in un contesto sociale. Lui aveva la percezione che non ci fosse una percezione dal punto di vista del del portiere di casa sua, come diceva lui, anzi, lui pratico, di quello che era la scienza, di che cosa la scienza faceva, e che quindi questo fosse importante.
Quindi no, non parlassi addosso fra scienziati, fra ricercatori, ma saper raccontare al pubblico quello che stavano combinando.
Assolutamente.
Quindi un'apertura di porte non indifferente. Prima il professor Fantoni ha citato le chiacchierate, poi tornerò da lei, fra Budinic e Magris. Magris avrà un ruolo anche in questa mostra dedicata a Budinic.
Sì, ci teneva molto a essere tra, proprio per questo suo rapporto personale, per aver costruito insieme delle cose, per questo loro parlare in triestino di fronte agli altri, tutti e due grandi intellettuali, uno in un campo, uno nell'altro, ma legati appunto a questo luogo, quindi lui sarà presente all'inaugurazione della mostra all'Arcipelago delle Meraviglie venerdì alle 19 con una sua testimonianza proprio personale, che addirittura torna in anticipo da un suo viaggio in Svezia, dove è adesso per ritirare un premio, per essere proprio presente a questo momento per lui importante. Quindi sì, ci sarà Claudio Magris.
Avevamo chiesto di poterlo avere in telefonata, ma a quanto ricordo la sua premiazione è proprio in questo momento
adesso.
E quindi congratulazioni a Claudio Magris. Tosatti, il triestino di Budinic sul modenese, no, di Nonantola, che effetto ha fatto?
No, un effetto buono, perché al contrario di come potrebbe venire percepito, e cioè una lingua straniera per chi, diciamo,
tutt'altro che morta.
In realtà, prima di tutto, tutt'altro che morta, al contrario di quello che si fa, per esempio, a Modena, dove il dialetto l'abbiamo ucciso. Sentirsi parlare in triestino da Budinic e dai suoi colleghi, in realtà, era, come credo che succeda più in generale, un segno di affratellamento. Se ti parlano in triestino, vuol dire che ti considerano
uno di loro,
un fratello, e quindi invece di essere una cosa che ti allontana, è una cosa che ti avvicina. Sì.
Allora, adesso ancora un po' di musica, poi andiamo a incontrare un altro compagno di viaggio di Paolo Budinic, e poi continueremo ancora con i vostri cammini. Allora, per avvicinarci al prossimo ospite che raggiungiamo a Pechino, quindi un paese lontano, ci facciamo guidare dalla musica, e quindi siamo al largo dalla Tempesta di mare di Antonio Vivaldi.
Thank you.